Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, e ringraziamo anche Roberta Maccaroni in console per questo nuovo appuntamento di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi torna ad occuparsi in particolare di ambiente, degli effetti dai cambiamenti climatici. In particolare cercheremo di focalizzare meglio che cos'è questo famoso protocollo di Kyoto. Ormai da anni ne sentiamo parlare, in qualche modo siamo entrati già, lo scopriremo proprio con il nostro ospite, grazie al nostro ospite qui in studio, siamo entrati nella fase di verifica del protocollo di Kyoto. Prima però di entrare proprio nello specifico e di capire quanto di buono questo protocollo abbia portato, se qualcosa di buono ha portato, se un cambiamento di mentalità si sia finalmente avviato, vogliamo collegarci, del resto il tema è proprio questo, all'ambiente, vogliamo collegarci a un qualcosa di successo che è avvenuto, un tema di successo, voglio dire il quinto forum della stampa cattolica per la salvaguardia dell'ambiente, organizzato da Green Accord, che noi conosciamo bene per aver ospitato più volte proprio nella nostra trasmissione, si è tenuto nelle scorsi 20-22 giugno a Pistoia, con un tema efficace proprio sin dal titolo, il grido dei poveri e la salvaguardia del creato, quindi pienamente tematica anche proprio di salvaguardia dell'ambiente, del creato del resto, che si integra bene proprio con l'argomento di oggi e che sarà principalmente proprio il protocollo di Kyoto e la sua evoluzione e conseguenze. Per parlare sia del quinto forum sia proprio del protocollo di Kyoto, noi abbiamo qui in studio e gli diamo il benvenuto il professor Andrea Masullo, che insegna fondamenti di sostenibilità ambientale all'Università di Camerino e che di Green Accord, organizzatrice proprio del forum della stampa cattolica per la salvaguardia dell'ambiente, è il presidente del comitato scientifico. Buongiorno ad Andrea Masullo.
Buongiorno a tutti.
Questa lunga introduzione spero sia il massimo, diciamo, a me consentito. Adesso lasceremo più possibile la parola al professor Masullo, che ci aiuterà a capire meglio che cos'è effettivamente il protocollo di Kyoto. Però prima ancora, visto che parlavo di successo, vediamo esattamente che cos'è accaduto a Pistoia dal 20 al 22 giugno. Perché è stato un successo, Andrea Masullo?
Perché questo è il quinto forum e noi abbiamo notato come organizzatori che ogni anno la partecipazione aumenta sia quantitativamente anche qualitativamente. Abbiamo avuto un'ottantina di giornalisti rappresentanti di tutte le testate cattoliche e abbiamo avuto la presenza, la partecipazione attiva dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa Cattolica, e soprattutto le relazioni e la partecipazione dei presenti sono state di elevata qualità e di grande interesse, anche perché il tema è un tema estremamente complesso e molto vicino alla sensibilità cattolica che sta crescendo su questo argomento, l'ambiente, l'uomo e le conseguenze di un atteggiamento, diciamo, negativo nei confronti dell'ambiente, che diventa negativo anche nei confronti dell'uomo.
Tra l'altro erano presenti anche personalità non necessariamente o esclusivamente legate all'ispirazione cattolica, questo per dimostrare che comunque un dialogo e un rispetto delle posizioni c'è, non è vero Andrea Masullo?
Certamente, abbiamo avuto la gradita e qualificata relazione di Patrizia Sentinelli, ex sottosegretario agli esteri con delega alla cooperazione, dell'onorevole Grazia Francescato, abbiamo avuto Franco Pasquali, segretario generale della Coldiretti, tante presenze, diciamo, laiche e anche provenienti da mondi culturalmente diversi diversi dal nostro, che hanno colto appieno lo spirito del modo di vedere la questione ambientale che noi abbiamo posto insieme alla stampa cattolica, una questione ambientale che veda al centro la questione etica, soprattutto come conseguenza verso l'uomo e come atteggiamento dell'uomo verso il creato, un atteggiamento di responsabilità necessariamente.
Tra l'altro voglio anche ricordare già il sito internet di Green Accord, le www.greenaccord.org, è il sito dove tra l'altro potrete trovare maggiori informazioni anche relative proprio al forum di cui stiamo parlando, forum che ci dà poi l'occasione a noi proprio di fare questa puntata monografica sul protocollo di Kyoto. Ecco, protocollo di Kyoto ne abbiamo sentito parlare sicuramente tutti noi moltissimo, forse non tutti sanno di che cosa si tratti e oggi proprio cerchiamo meglio di capirlo in maniera più sostanziale. Possiamo dire che a livello generale è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale che fu, ormai possiamo dire, sottoscritto nella città giapponese per l'appunto di Kyoto l'11 dicembre del 1997 da oltre 160 paesi, è entrato in vigore effettivamente nel febbraio del 2005 dopo la ratifica anche da parte della Russia, una ratifica non semplice perché richiedeva certe condizioni, per esempio che fosse firmato, ratificato da non meno di 55 nazioni firmatarie e che le nazioni che lo avessero ratificato producessero almeno il 55% delle emissioni inquinanti, quindi queste condizioni furono appunto ottenute nel novembre del 2004 e appunto dal 16 febbraio del 2005 il protocollo di Kyoto è entrato in vigore. Però ecco, questa è una definizione diciamo molto generica in qualche modo. Che cosa effettivamente ha significato quindi il tentativo che è sotteso proprio dal protocollo di Kyoto? Ecco, questa domanda io la rivolgo ad Andrea Masullo nella sua qualità proprio di esperto in materia. Ecco, ha portato qualche cosa di positivo fin qui il protocollo di Kyoto e che cosa ci si aspetta per il futuro?
Diciamo subito che il protocollo di Kyoto, prevedendo una riduzione delle emissioni globali di circa il 5% delle emissioni di questi gas che stanno alterando il clima, non pretendeva di avere una efficacia significativa su questo grave fenomeno e sulle sue conseguenze, ma più che altro un risultato di carattere politico, fare in modo che soprattutto i paesi industrializzati introducessero delle modifiche ai loro programmi di sviluppo, alle loro prospettive future per poter affrontare successivamente in maniera concreta ed efficace e significativa la grave questione dei cambiamenti climatici. Gli scienziati, il mondo scientifico internazionale si rendeva ben conto che per affrontare i problemi climatici l'impegno dei paesi industrializzati deve essere di una vera e propria riconversione, che è un fatto oneroso e difficoltoso e che quindi va preparato anche politicamente gradualmente, e il protocollo di Kyoto ha proprio questo significato: fare il primo passo in una nuova direzione.
Ecco, tanti paesi che l'hanno via via, alcuni con maggior fatica, ma comunque ratificato, uno su tutti, quello, non è l'unico naturalmente, ma diciamo ha un potere, un peso diciamo internazionale di rilievo, che non l'ha ratificato sono gli Stati Uniti. Ecco, quanto conta la non ratifica degli Stati Uniti in questo senso?
Ha influenzato moltissimo il processo, che è stato estremamente farraginoso e lungo, anche perché hanno gli Stati Uniti, essendo il paese trainante dell'economia e anche il paese purtroppo con la maggiore quantità di consumi pro capite, diciamo il paese più consumista della terra, è anche il paese che ha le maggiori emissioni pro capite, e quindi la sua non ratifica è stato un po' l'alibi per frenare tanti paesi che hanno cercato di ritardare il più possibile questo impegno necessario. E possiamo dire anche che il protocollo di Kyoto ha rappresentato un passo difficoltoso. Perché? Perché l'economia odierna viene da una grande inerzia di successi. Noi siamo su una locomotiva in corso e chiaramente fare modificare il percorso. Il primo passo per modificare il percorso, il primo passo è sicuramente quello più difficile. E se si viene preso sul serio, poi i passi successivi diventano via via sempre più facili, perché intraprendiamo un nuovo percorso economico e più lo seguiamo e più aumenta la convenienza di procedere nella nuova direzione.
Una delle critiche che è stata fatta proprio da chi in qualche modo difendeva anche la posizione degli Stati Uniti nella non ratifica è quella di dimostrare che in paesi come la Cina e l'India, che sappiamo tutti hanno in questo momento una presenza nel mercato mondiale generale di grande rilievo, dice, in questi paesi non c'è un controllo che sia degno di tal nome, e quindi è del tutto ingiusto che si obblighino paesi magari come gli Stati Uniti industrializzati a tenere sotto controllo le emissioni, quando poi in altri paesi tali controlli non hanno alcuna efficacia, non vengono proprio svolti. Ecco, è una buona opposizione questa, una buona...
Questo è un discorso che svela un po' gli aspetti etici che stanno dietro il nostro modello di sviluppo insostenibile e dietro la questione climatica. Purtroppo la natura non fa distinzioni e un fenomeno innescato dai paesi ricchi finisce col danneggiare maggiormente i paesi poveri. E quando un paese povero comincia a svilupparsi come la Cina, come l'India, e comincia a inseguire il nostro modello di sviluppo, si scopre che è un modello poco esportabile, perché questo genera e moltiplica i problemi. Allora si svela purtroppo il drammatico inganno che il nostro modello ha promesso benessere all'intera umanità, ma in realtà riesce a mantenerlo soltanto per un quarto, per un quinto dell'umanità. Quando nuovi paesi si affacciano, nascono i problemi. Allora non si può porre una questione del genere a un paese come la Cina, i cui consumi pro capite di risorse della terra sono circa un decimo di quelli del cittadino medio americano, un quarto, un quinto di quello di quelli europei. Non si può fare un confronto tra un paese che ha un miliardo, più di 1,2 miliardi di abitanti, con un paese che ne ha 300 milioni e fare il confronto tra delle emissioni globali, ma bisogna vedere gli stili di vita e i livelli di povertà e di ricchezza che ci sono tra i due paesi.
Professor Masullo, noi oggi qui ci ritroviamo a parlare del protocollo di Kyoto. In realtà però ormai quasi quasi, ce lo spiegherà adesso proprio il professor Masullo, non dico che non ha più senso parlarne, però è quasi defunto come tale il protocollo di Kyoto. Siamo entrati in una fase cosiddetta di verifica di un protocollo, quindi di quello che era stato inserito all'interno di tale protocollo. Che significa essere entrati in una fase di verifica? Quanto durerà questa fase di verifica?
La verifica è prevista tra il 2009 e il 2012, in cui si farà, si aggiornerà la contabilità delle emissioni dei vari paesi e si verificherà se i diversi paesi hanno rispettato e in che misura l'impegno che hanno preso sottoscrivendo il protocollo. Quindi si sta chiudendo questa fase finalmente di questo primo piccolo passo, perché intanto sono arrivati nuovi rapporti dell'IPCC, l'ultimo dell'anno scorso, nuovi studi anche recentemente che ci dicono che bisogna correre, bisogna, fatto il primo passo, bisogna andare molto in fretta. E di questi giorni anche l'appello del professor Hansen, uno dei più grandi climatologi mondiali del Goddard Institute della NASA, che ci dice che i ghiacciai polari si stanno del Polo Nord e stanno sciogliendo molto più rapidamente anche di quanto previsto dall'IPCC, e che quindi gli obiettivi suggeriti per il 2050 dovrebbero essere anticipati al 2030. Quindi, fatto il primo passo, bisogna cominciare a correre. È bene che questa fase di verifica si concludi. Per alcuni paesi come il nostro si concluderà male, perché non abbiamo rispettato nessuna riduzione, anzi abbiamo aumentato di gran lunga le nostre emissioni, ma l'importante è che ci mettiamo anche noi in carreggiata e cominciamo a correre.
Ecco, in questo senso cosa rischia un paese che non ha rispettato, pur avendo sottoscritto il protocollo di Kyoto, quello che ha appena detto, ecco, l'Italia per esempio, che cosa rischia? C'è una sanzione?
Rischia delle sanzioni economiche, non è tanto importante questo, perché tutto sommato gli obiettivi erano modesti e anche le sanzioni saranno affrontabili. Il problema è che rischiamo l'arretratezza, rischiamo molto per il fatto di non esserci messi in cammino sul nuovo percorso economico che i paesi industrializzati stanno seguendo. Non è un caso che Inghilterra e Germania, che hanno colto questa opportunità per riconvertire i loro apparati industriali, per investire investire massicciamente nelle fonti rinnovabili di energia, oggi sono quelli che chiedono gli obiettivi più stringenti per il futuro. La Germania si è già impegnata a ridurre le sue emissioni al 2030 del 40% a fronte di impegni dell'Unione Europea che vanno dal 20 al 30%.
Quindi l'esempio che ha appena fatto, l'esempio della Germania, ci porta anche in qualche modo a rispondere alla prima domanda che avevo posto a inizio trasmissione, insomma, qualche cosa di buono a questo protocollo di Kyoto ha iniziato a portare?
Certo, chi ha saputo cogliere la sostanza di questa iniziativa internazionale, che cioè doveva essere un primo passo per consentire alle economie dei vari paesi di riconvertirsi, ne godrà di grossi benefici, diventeranno questi paesi trainanti dell'economia del futuro. I paesi che invece hanno cercato, vista l'esiguità dell'impegno, di svicolare, di trovare vie traverse, come purtroppo ha fatto l'Italia, hanno perso questa opportunità, e anche su energie sulle quali noi siamo favoriti da madre natura, come l'energia solare ma anche l'energia geotermica, ci troviamo a traino di queste altre economie.
Ma secondo lei, al di là della lungimiranza che sembra effettivamente mancare in questo senso e probabilmente a livello trasversale, quale potrebbe essere quindi l'unico input capace di far cambiare percorso? Delle sanzioni?
Ma io direi un obiettivo stringente come quello che sta prendendo l'Unione Europea, di una riduzione che andrà tra il 20 e il 30%, la variabilità dipende se questo obiettivo si riesce a su questo obiettivo si riesce a far convergere tutti i paesi, anche quelli extraeuropei, allora l'Unione si impegna al 30%. Ecco, un obiettivo già così stringente, diciamo così, mette in difficoltà i paesi, consentitemi la semplificazione, furbi, tra virgolette, quelli che seguono senza voler prendere impegni concreti, e come ha fatto l'Italia fino ad oggi, perché diventa un impegno sul quale è difficile poi trovare vie traverse, insomma, ecco.
La verifica avrà termine, se mi corregga se sbaglio, l'abbiamo ricordato prima, nel 2012.
Sì.
Ecco, e dopo che succederà?
Dopo, adesso tutti i paesi del mondo, nell'ambito dei colloqui, degli incontri della Convenzione Quadro, stanno appunto studiando il cosiddetto post-Kyoto, un nuovo protocollo d'intesa che dovrebbe prevedere questi obiettivi più importanti e più significativi. Ecco, possiamo qui denunciare una certa resistenza a raggiungere un accordo. C'è stato un incontro a Bangkok, c'è stato l'incontro a Bonn, ci sono stati già alcuni incontri ma non hanno dato risultati, perché ancora ogni paese cerca di fare il meno possibile, di trovare scappatoie, e ancora non tutti sono in linea nel considerare questa questione dei cambiamenti climatici una questione che non riguarda i governi ma riguarda l'intera umanità. E visto che gli impegni sono onerosi nel breve termine e vantaggiosi nel lungo termine, si comprende anche perché la politica stenta così a prendere sul serio l'allarme che lanciano gli scienziati, perché la politica vuol vedere risultati nel breve termine.
Ritornando, in qualche modo rimanendo naturalmente collegati a quello che abbiamo appena detto adesso, ma ritornando anche proprio ai giorni del forum di Pistoia che abbiamo ricordato a inizio trasmissione, so che un tema importante, anche drammatico e importante da sottolineare in questo momento, è quello dei rifugiati ambientali. Di che si tratta?
Beh, si tratta di una nuova definizione che le Nazioni Unite stanno cercando ancora di dare a quest'altra categoria di rifugiati. Di fatto ci sono molte persone costrette a lasciare la loro terra, e questo è drammatico, per una malintesa interpretazione dello sviluppo, a causa di programmi di sviluppo. Per fare un esempio, la grande diga sullo Yangtze comporterà la dislocazione di più di 1 milione di persone che dovranno spostarsi al di fuori della loro terra pur restando restando nei confini nazionali. Ma c'è anche un aspetto ancora più drammatico. Situazioni di inquinamento, pensiamo all'incidente nucleare di Chernobyl, ha portato a persone a dover lasciare la loro terra e spesso anche il loro paese, e i cambiamenti climatici che comporteranno un aumento del deserto, soprattutto nell'Africa subsahariana, comporterà un aumento dei flussi migratori di persone che non troveranno più il sostentamento nel loro paese e saranno costretti in questo caso a lasciare il loro paese, il loro continente, e a venire verso l'Europa. E il mondo ricco ancora non è pronto a comprendere la drammaticità di queste situazioni. Ancora in questi giorni abbiamo sentito brutte generalizzazioni che vengono fatte nei confronti dell'immigrazione, un modo sbagliato di affrontare il problema sia nel nostro paese che a livello europeo. Non si può semplificare con provvedimenti che riguardano l'ordine pubblico oppure criminalizzare il fenomeno, perché sarà un fenomeno, significa essere poco lungimiranti, non saper vedere che si tratta di un fenomeno destinato a crescere anche a causa di ciò che noi non stiamo facendo per proteggere queste popolazioni dal nostro cattivo modello di sviluppo che produce queste emissioni che cambiano il clima e producono il deserto in questi paesi, mentre noi abbiamo più strumenti per difendersi, sia economici che tecnologici, per difenderci dalle conseguenze che viviamo nei nostri paesi.
Ecco, a proposito di modelli di lungimiranza, di esempi di lungimiranza, di modelli di sviluppo, lei insegna fondamenti di sostenibilità ambientale, quindi sviluppo sostenibile, ecco, e ha naturalmente i suoi studenti all'Università di Camerino, poi rientra a casa, ha la sua famiglia, i suoi figli, come cerca di così indicare la strada che magari può essere utile anche per chi ci ascolta, ecco, nel suo piccolo, nella sua piccola, perché è da lì che bisogna partire, credo, no? Quindi ecco, nel suo piccolo, nel suo nucleo familiare, un esperto di ambiente, un difensore proprio di sostenibilità ambientale, come costruisce la propria etica all'interno del proprio nucleo familiare? Qual è il consiglio che dà ai suoi figli?
Bene, io intanto parto dal presupposto che, visto che parliamo di clima, che i 30 miliardi di tonnellate di anidride carbonica che stanno cambiando il clima, che ogni anno buttiamo nell'atmosfera, sono la somma dei 10, 15, 20, 30 chili che ogni cittadino ogni giorno produce e getta nell'atmosfera con le sue attività, quando sceglie di prendere l'automobile anziché la bicicletta o un autobus, o quando sceglie di acquistare qualcosa di inutile o un prodotto usa e getta, o di sprecare energia dentro casa. Allora cosa faccio dentro casa? Non nascondo le difficoltà, in questo capisco anche le difficoltà politiche di chi le deve affrontare a livello globale nel convincere i miei figli e gli altri componenti, quindi gli altri componenti della famiglia, ad avere una certa parsimonia nell'uso delle risorse, ricordarsi di spegnere la luce, di usiamo dentro casa lampadine a basso consumo, cerchiamo, non abbiamo condizionatori d'aria, preferiamo magari il ventilatore che consuma di meno per difenderci dal caldo di questi giorni. E a una curiosità posso anche dire che non gettiamo rifiuti perché ci produciamo il compost in terrazza che uso nelle piante di casa, ma questo a livello di battuta, perché sono tante cose, tanti piccoli comportamenti che noi possiamo fare. Soprattutto un paese come l'Italia, che fa un uso eccessivo, una produzione eccessiva di rifiuti, quindi uno spreco eccessivo di materiali, anche nel modo in cui scegliamo i consumi dovremo considerare anche l'aspetto etico di questo, che stiamo producendo dei problemi gravi sul pianeta e sull'intera umanità.
Quindi sempre a livello di battuta possiamo dire che i membri del suo nucleo familiare hanno ratificato il piccolo protocollo che lei ha proposto all'interno delle mura familiari.
Un po' costretti dal capofamiglia.
E vabbè, però mi sembra una costrizione sana. Abbiamo visto come soprattutto si può creare un ponte al di là delle battute tra un protocollo, no, ratificato ufficialmente, anche se con fatica a livello internazionale, e poi invece l'abitudine che tutti noi dovremmo cercare di avere all'interno proprio delle mura domestiche.
Io aggiungerei che quest'anno, molto opportunamente, la giornata per la salvaguardia del creato indetta dalla CEI ha proprio come tema la sobrietà negli stili di vita, e questo è l'elemento fondamentale. Al di là dei protocolli internazionali, è questa la strada per poter risolvere questi gravi problemi.
Non credo che ci potesse essere maniera migliore per concludere la puntata di oggi legata alla tutela del creato e quindi dell'ambiente, legata al protocollo di Kyoto, e non solo. Vedremo questa verifica come procederà, inviteremo di nuovo nuovo il professor Masullo per capire quali saranno i prossimi passi da fare o che si saranno fatti. Intanto ringraziamo naturalmente il professor Andrea Masullo anche nella sua qualità di presidente del comitato scientifico di Green Accord. Naturalmente tanti auguri a lei e a Green Accord.
Grazie a tutti e anche soprattutto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
Beh, credo che sia una pazienza ricompensata dalle informazioni precise, chiare, interessanti che ci ha dato, almeno questo noi ci auguriamo, il professor Andrea Masullo. Io vi ricordo che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è e come potrebbe essere torna puntuale la settimana prossima, giovedì prossimo, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.